quinto appuntamento con il nostro dossier, dicevo, dedicato a 5 sfumature di buio, così lo abbiamo chiamato, e oggi ci occupiamo dell'oscurità e di come questa oscurità, quando si parla di personalità umana, di subconscio, di inconscio, di conscio, tutte parole che chi è profano della scienza psicanalitica fa fatica ad accostare nel modo giusto, quando si parla, dicevo, di inconscio, vengono analizzate dalla psicanalisi. E io per questo saluto e ringrazio la nostra ospite di oggi, che è una delle voci della psicanalisi più importanti d'Italia. È Simona Argentieri, medico, psicanalista, saggista, che ha indagato processi mentali precoci, il rapporto mente-corpo, ha lavorato tra le altre cose sui processi creativi, sui rapporti tra arte e psicanalisi, e ha affrontato e affronta anche nei suoi scritti le paure dell'infanzia, l'uomo nero, piccolo catalogo delle paure infantili, è infatti un suo libro scritto con Patrizia Carrano. Ma ci arriviamo, intanto la saluto, Simona Argentieri.
Buongiorno, buongiorno, grazie di questa bella presentazione.
Beh, è un piacere, grazie a lei per essere con noi, ne siamo davvero felici. Allora, come nei giorni scorsi abbiamo fatto giorno per giorno, abbiamo raccontato vari modi di interpretare il buio, abbiamo parlato del buio nella letteratura, nella cinematografia, e oggi, come dicevo, parliamo di buio e psicanalisi. Allora, così, per cominciare, dottoressa Argentieri, un cenno, una panoramica, una visione dall'alto su com'è stato il rapporto della psicanalisi con i lati più bui della mente umana nella storia.
Ma guarda, tutte le cose che lei ha citato mi riguardano come persona, come psicoanalista e come cinefila. La prima cosa che mi piace dire è che il buio, l'oscurità, ha sempre un miscuglio di eccitazione, fascino e paura. La differenza individuale è quale sia il grado di paura o il grado di fascino di questo miscuglio. Per cui lei ha dato nel ventaglio, per esempio, l'immagine dell'oscurità come luogo di mistero. Su questo già posso dire la grande immaginazione che si apre nella psicoanalisi freudiana, che per esempio considera un grande mistero e chiama addirittura il continente nero della psicologia la donna. Ecco quindi che da questa immagine freudiana di misterioso si può arrivare alla Dark Lady di oggi, la meravigliosa donna seducente, la vamp, spesso con meravigliosi vestiti neri luccicanti. Ma un'altra delle funzioni della psicoanalisi è quello anche di togliere un po' di pagliette, un po' di luccichie a certe nostre fantasie, perché per esempio in particolare le donne di oggi sono abbastanza stufe di essere un mistero e di essere considerate fascinose e pericolose. Io direi in poche parole che il vero mistero è l'altro, l'uomo per la donna per l'uomo, l'infanzia, lo straniero. Ecco quindi che di nuovo ci confrontiamo con questo doppio aspetto dello charme e della minaccia che noi vediamo nell'ombra. E lei ha anche citato la dimensione proprio concreta del buio, ma quella è proprio l'origine di tutta questa fantasmagoria della quale stiamo parlando. Da piccoli, questo vale per tutti noi, come bambini e anche per le radici ancestrali dell'umanità in tutte le culture. All'inizio la notte è il luogo della perdita del controllo. Noi con la vista abbiamo la possibilità di avere un'impressione di quello che ci circonda e quindi di avere un sia pur parziale controllo. Quando il buio ci toglie questa possibilità, questa illusione forse di poter avere il controllo sulle cose, ecco che emergono delle minacce: l'uomo nero, il mistero, lo sconosciuto.
Io ricordavo proprio Proprio prima, proprio il libro che lei ha scritto su questo, che è L'uomo nero, piccolo catalogo delle paure infantili, scritto con Patrizia Carrano.
Con Patrizia Carrano,
ecco,
sì,
ma...
un librino.
Sì.
Mi fa piacere che esista ancora nella sua memoria. Ma,
si trova ancora in libreria anche, le confermo.
Ma questo per la verità io non glielo so dire. So che ne abbiamo fatto due edizioni, una prima per Mondadori e una seconda per Maggi. Ma è un libro... carino e spero utile, perché racconta come le paure infantili siano poi la radice di tante nostre fantasie e fantasmagorie di adulti.
Infatti io qui volevo arrivare, dottoressa. Da un lato le chiedo perché proprio il bambino è così facilmente soggetto alle paure legate al buio, al mostro che sta oltre la cortina del buio, oltre quello che non vedi, dall'uomo nero al mostro nell'armadio, a quello sotto il letto, insomma, c'è tantissimo, no, nell'immaginario infantile di queste paure legate quasi sempre al buio. E dall'altra parte, come poi queste paure nel crescere magari possono diventare abitudini, smettono di essere paure, però rischiano di coinvolgere anche aspetti successivi della vita dell'individuo.
Ma probabilmente questo deriva dal fatto che il nostro processo di crescita non azzera la parte infantile. La parte nostra piccola, il bambino, è sempre presente in ciascuno di noi. Prende magari altre forme, ma quante persone hanno bisogno di proteggersi, per esempio in quel passaggio dalla veglia al sonno? Proprio Bellinzona, da voi, c'è stata abbastanza di recente una bella occasione in cui ho potuto parlare della grande avventura che ciascuno di noi deve fare ogni giorno: addormentarsi e svegliarsi. E per addormentarsi la maggior parte di noi deve spengere la luce. Ed ecco allora che per entrare nel mondo delle tenebre abbiamo bisogno di piccoli rituali di conforto. C'è chi fuma la sigaretta, pessima abitudine, chi ha bisogno di un cuscino speciale, chi deve leggere magari solo tre righe di un libro, magari anche questo è indicativo, un libro giallo, cioè un libro che parla di cose misteriose, di morte, di omicidi, di crimini, e noi lo esorcizziamo così. Però quello che lei dice mi porta al punto essenziale. Queste paure che immaginiamo esterne, il ladro, il mostro, la creatura misteriosa, in realtà sono fantasie che a livello inconscio abitano il nostro inconscio e che vengono proiettate fuori. Cioè a dire, noi popoliamo il mondo del buio, dell'oscurità, con cose che sono nostre, che poi pensiamo che siano invece minacce che vengano dall'esterno. Ma di nuovo lei pensi, il popolo delle ombre è già nel mito, nella leggenda, è l'aldilà, è la dimensione del non essere. Quel non essere che nella realtà è la morte, ma che nella piccola fantasia quotidiana tutti noi un pizzichino assaggiamo, una briciola di non essere nel momento in cui dobbiamo prendere sonno.
Eh sì, anche il tema del sonno effettivamente è interessantissimo, anche perché lei lo ricordava. Tra l'altro sono andato a cercare ed era la fine settembre del 2022, lei era ospite a Bellinzona per il Festival Sconfinare.
Quanto tempo fa, mi sembrava ieri.
Beh, sono 3 anni, non sono tantissimi, 2 anni e mezzo, via. Dicevamo, l'importanza del buio anche come ristoro per la mente, quindi non solo con un elemento di paura, di mistero, ma anche come un elemento necessario
magari,
per ricaricarci, no?
Magari, caro amico, fosse un momento di ristoro.
Il sonno, quantomeno.
È un gran lavorio, perché sì, è vero che dormiamo e rilassiamo la parte muscolare, ma c'è tutto il lavorio laboriosissimo del sogno, anche se poi ci svegliamo e non ricordiamo nulla. È come un rimettere in ordine un assemblaggio confuso delle cose che sono successe, quelle da ricordare, quelle da rimuovere, quelle da rinforzare, quelle da affrontare per difenderci. Quindi il riposo è sì, ma un riposo fino a un certo punto. E aggiungo, e che su questo mi piacerebbe di nuovo parlare con lei, sentire cosa ne pensa lei, anche perché avete dedicato al buio e all'oscurità altre puntate che io purtroppo non ho sentito, l'aspetto della creatività dell'ombra.
Certo.
Immagino che abbiate parlato dell'importanza dell'ombra, per esempio, nella pittura, l'avete già fatto?
Non specificamente nella pittura,
Allora lo
ne abbiamo
posso
parlato nella
dire.
fotografia cinematografica, la penombra nel
Ah,
cinema.
beh,
Sì.
l'espressionismo, tutta l'importanza del chiaroscuro dell'ombra, beh, quello è meraviglioso. Però anche proprio pensando all'importanza faccio l'esempio più facile in assoluto, c'è stata di recente qui a Roma la mostra di Caravaggio, quanto l'introduzione dell'ombra, dell'oscurità in pittura, non soltanto dà la possibilità della profondità della terza dimensione, ma tanto arricchisce la possibilità visiva di quello che vedi e intravedi, perché se non vedi in un modo limpido, devi soccorrere l'esperienza percettiva con la tua fantasia. E poi tutto quello che, anche qui mi interrompa se l'avete già detto, tutti i giochi che si fanno con l'ombra. Lei ha mai visto, per esempio, come sono carini i bambini che giocano al sole e che cercano di calpestare la loro ombra?
È vero, è
È
vero, è vero.
un'esperienza così carina perché è un qualcosa di tuo, ma in fondo è la prima espressione del doppio, no?
È interessantissimo questo spunto, dottoressa, sì.
E l'ombra, poi c'è tutta la letteratura in proposito e la psicoanalisi se ne è impossessata con grande passione. L'ombra, che so, per esempio, la dimensione la donna senza ombra o il vendere la propria ombra che equivale a vendere la propria anima. O se mi permette un ultimo gioco di tipo cinematografico, in quel bellissimo film di Wenders, Perfect Days, il colloquio del protagonista con un signore sconosciuto che si interrogano reciprocamente su che cosa significa la propria ombra e che parte di noi può essere quella oscura che ci accompagna e che non possiamo controllare.
Allora, prima di salutarci, è un piacere davvero ascoltarla, anche perché i legami con varie discipline, varie arti vengono fuori tutti intersecati uno con l'altro alla fine. Allora, così,
Sì, quello è
torniamo.
proprio
Eh sì, eh
divertente.
sì. Noi abbiamo parlato anche del buio legato alla religione, del fuoco sacro nello zoroastrismo, anche del ruolo del
Oh,
buio
che bello.
nelle cattedrali cristiane, perché erano fatte per essere in
Bello.
penombra, quindi guardare verso l'alto, sentirsi parte dell'infinito, proprio perché il cielo andava verso il buio, no? Soprattutto nel gotico. Tornando alla psicanalisi, Simona Argentieri, un ultimo sguardo dall'alto in che modo la psicanalisi si può approcciare alla parte buia della mente dell'individuo, del paziente in questo caso.
Ma questa è proprio una domanda bella e io spero che lei non considererà quello che può fare nella sua quotidianità uno psicoanalista qualcosa che guasta il fascino del buio e dell'ombra, perché nel momento in cui noi introduciamo la piccola fiammella della ragione, andiamo a vedere cosa c'è dentro di noi, forse è vero che un po' i nostri mostri perdono fascino, perché vediamo che dietro tutto questo non c'è niente di così grandioso e di terribile, ma che sono le nostre parti fragili, magari un po' cattivelle, ma niente di così idealizzato, sia pure nel negativo. Quindi si perde un po' l'idealizzazione e la grandiosità dell'oscurità, però si conquista un pochino di quiete e magari anche un po' di tolleranza per queste nostre minuscole aree infantili che finché regna il buio sono così potenti. E poi alla luce, sia pure la luce modesta della ragione quotidiana, diventano il piccolo popolo dei nostri ricordi, delle fantasie, che possono essere osservate e integrate senza che ci facciano più tanta paura.
Simona Argentieri, io la ringrazio, credo che la chiusura non potesse essere migliore per questa settimana dedicata al buio. Grazie davvero, a risentirci e buon lavoro.
Ma grazie a voi, carissimi amici della Svizzera italiana.